Noi stiamo per affrontare uno dei temi centrali del nostro corso sul Sale and Purchase Agreement, e cioè il prezzo. Perché il tema del prezzo in questo contratto è particolarmente delicato? Abbiamo visto nel contratto che noi stiamo commentando che la soluzione che è stata data dalle parti è molto semplice. Il prezzo è 1000, non può essere cambiato, punto. Sotto questo profilo non abbiamo problemi. Abbiamo un prezzo che ha tutte le caratteristiche che un prezzo deve avere, è determinato, e ci saranno poi anche, le vediamo sotto al momento, le modalità di pagamento. Dunque, così come leggiamo nel contratto che stiamo commentando, sembra che il tema del prezzo non sia un tema importante, non sia un tema problematico. Non è così, perché questo contratto, come ci siamo detti, è un po' semplificato rispetto ai contratti consueti che sono frutto di negoziazione. Perché invece il tema del prezzo nei contratti di SPE è delicato ed importante? Perché può innanzitutto accadere che le parti non riescano a raggiungere un accordo sul prezzo. Ma prima di affrontare questo tema, che dovremo affrontare con una certa attenzione, proviamo a partire da zero, cioè proviamo a partire chiedendoci come si determina il prezzo in un SPE. Chi mi vuole aiutare, così ci ragioniamo insieme come sempre. Secondo voi come si determina il prezzo? Prego. Lei è un po' troppo esperta, parla per seconda o terza. Scusi, ma così facciamo parlare i suoi colleghi che sanno poco. C'è qualcuno di voi che sa meno, che ci dice come può determinarsi il prezzo? Prego.
Può fare riferimento a prezzi d'azione di compagnie che svolgono attività simile o la medesima,
sì. Vediamo di raccogliere più risposte e poi le mettiamo insieme. Prima risposta è stata, come ci siamo sentiti dire, io pago un prezzo che corrisponde al prezzo, sembrerebbe di capire, che è stato pagato recentemente per una società analoga, comparabile, no? Perché la cosa che è stata detta porta senso se confrontiamo prezzo con prezzo, nel senso che se confrontassimo prezzo con un valore potremmo anche confrontare cose disomogenee. Comunque, diciamo, guardo al prezzo che è stato pagato per una società comparabile e dico, bene, io pago un prezzo di mercato, diciamo così, no? Proviamo a raccogliere più risposte e poi le commentiamo insieme. Altre idee? Prego.
Se la società è quotata in borsa, si potrebbe fare riferimento al valore delle azioni?
Se la società è quotata in borsa, si potrà fare riferimento al corso di borsa. Sì, poi?
Riguarderà il fatturato e poi anche il valore degli immobili.
Si guarderà il patrimonio da un lato, no, per esempio il patrimonio immobiliare, e si guarderà al fatturato. Altre risposte?
Magari si può chiedere a un terzo, a una società, di valutare.
Sì, questo
la manica per avere una valutazione tecnica.
Certo, ma questo è certo, ma se noi chiediamo ad un terzo di valutare, per noi dobbiamo dirgli quali sono i criteri che deve applicare, quindi il problema diventa ancora uno dei criteri, cioè a cosa si guarda per valutare una target. Le chance che ha di svilupparsi, certamente. Poi, prego. Sì, il corso delle azioni si è quotata non solo nel momento in cui si deve comprare, ma anche nel periodo che precede, negli ultimi anni, certo. Signora, se lei vuol parlare adesso, così dice se quelle cose che ha sentito la trovano d'accordo o no.
No, ci possono essere varie cose di interesse per questo. Solitamente quello che fa le valutazioni partendo dalle tabelle di bilancio delle società, confrontati poi e rapportati con basi previsionali e poi vengono determinati, diciamo, degli algoritmi matematici con determinati pesi che tengono un po' conto di tutte queste informazioni.
Avevo ragione nel dire che la nostra sapeva troppo, l'avevo intuito. Ci sta dicendo una cosa di fondo, cioè ci sta dicendo che ci sono delle metodologie di valutazione delle società che hanno alle spalle tutta una storia, diciamo, no? Ci sono degli studi, ci sono delle ricerche, ci sono dei metodi che sono stati elaborati proprio per questo scopo, cioè per valutare una target, una società che si vuole acquistare. Diciamo per semplicità che uno può muoversi sulla strada di un metodo, diciamo, patrimoniale, quindi guardare al patrimonio della società, in particolare per esempio guardare agli immobili o guardare ai marchi e brevetti, guardare ai beni che compongono il patrimonio della società. Oppure può muoversi in ottica invece reddituale, no? Guardare al redditi che ha la società, oppure come normalmente si fa utilizzare un metodo misto, no? Quindi utilizzare sia l'uno che l'altro metodo combinandoli e appunto, come ci siamo sentiti dire, applicando delle formule matematiche che riempite di dati concreti portano a un certo risultato. Non c'è un metodo giusto in assoluto, perché dipende da che cosa fa il target. Se per esempio in ipotesi la target fosse una società immobiliare, beh, è evidente che il metodo privilegiato potrà essere un metodo che guarda il patrimonio, sempre che questo patrimonio immobiliare sia un patrimonio immobiliare già realizzato. Se io acquisto una target che è proprietaria di un edificio, che cosa devo valutare se non il valore dell'edificio in funzione di determinazione del prezzo? Se invece io compro un immobiliare che ha un terreno edificabile, non guarderò soltanto al valore del terreno edificabile come tale, ma guarderò la prospettiva di sviluppo e quindi guarderò la potenzialità di reddito che quella società immobiliare ha. Dunque ci sono più metodi. Non entriamo in questi metodi perché appunto si tratta di una scienza che appartiene agli aziendalisti. Noi a Milano siamo particolarmente fortunati nel senso che proprio la scuola aziendalistica milanese in particolare, ma non soltanto, della Bocconi è all'avanguardia in Italia su questo piano. Diciamo soltanto che noi legali non possiamo ignorare questo aspetto, perché è vero che noi legali non siamo quelli che determiniamo il prezzo, però è anche vero che dobbiamo capire come il prezzo è stato determinato. Questo noi dobbiamo capirlo come legali che assistiamo la parte acquirente, la parte venditrice, ma soprattutto dobbiamo capirlo per l'ipotesi che siamo chiamati domani a risolvere controversie. Perché molto spesso le modalità con le quali è stato determinato il prezzo sono illuminanti ai fini della soluzione della controversia. Se per esempio si verifica una sopravvenienza, altro è che questa sopravvenienza attenga a un profilo che è stato considerato nel momento di determinare il prezzo, perché allora diremo, beh, questo è importante, è rilevante, le parti hanno tenuto conto di quel profilo e proprio in relazione a quel profilo c'è stata una sopravvenienza, magari una material adverse change. Se invece il prezzo è stato determinato in base a criteri che non hanno nulla a che fare con quell'evento sopravvenuto, saremmo portati a dire non possiamo attribuirgli questa grande importanza perché non ha inciso sul prezzo. Dunque non possiamo studiare a fondo questo tema, ma non possiamo neanche trascurarlo. Mi limito soltanto a indicare un criterio spesso utilizzato che conviene provare a scrivere, che facendo lo spelling soprattutto per quelli là in fondo è un acronimo che si legge E, leggiamolo in inglese che è meglio, E, B, I, T, D, E, EBITDA. Qualcuno sa che cos'è questa misteriosa parola, a parte la signora che lo sa? Allora chiediamo alla signora che lo sa. Ecco, allora diciamolo piano. Diciamolo piano, è un acronimo, come sono tutti gli acronimi, ogni lettera che compone questo acronimo è l'iniziale di una parola. Allora la E sta per earnings, che significa? Prego?
Utili.
Attenzione, utili, earnings. Earnings non è il reddito, earnings non sono gli incassi, earnings non è il fatturato, impariamo almeno il significato delle parole, earnings sono gli utili. Però la parola utili di per sé sarebbe ambigua, perché gli utili come determinati? Ecco perché segue e si dice, sì, sono gli earnings, sono gli utili, ma sono gli earnings B come before, cioè prima, gli utili prima di che cosa? Vuole spiegarcelo?
Income taxes.
Che vuol dire?
Imposte.
Quindi, siccome income taxes si dice prima degli income taxes, questo cosa vuol dire? Se gli utili sono 100, prego? Non ho sentito. Ecco, ma proprio perché la parola lorda ancora è ambigua, vediamo cosa vuol dire. Cioè, sono gli utili prima che... Prima che siano dedotte le imposte sugli utili, no? Quindi sono al lordo delle imposte. Io ho un utile 1000 come società, come sono contento di avere un utile 1000? Sì, è vero, però dovrò pagare le imposte. Ok, ma noi stiamo parlando degli utili prima di pagare di fora income taxes, prima di pagare le imposte. Questo è facile da capire, no? Mi seguite tutti, immagino. Io ho degli utili, però dovrò pagare le imposte. Sto parlando degli utili prima di aver pagato le imposte. Siccome le imposte non sono irrilevanti, questa precisazione è già molto importante, no? Di che cosa sto parlando? Sto parlando degli utili, ma non al netto delle imposte che pagherò. Gli utili all'ordo delle imposte, ma poi ancora, all'ordo di cos'altro? Cos'è questa depreciation? Così?
Sono accantonamenti in bilancio.
Sono accantonamenti in bilancio?
Sono quelli dei conti che vengono effettuati dalle società per tutta una serie di motivazioni.
Ecco, quindi diciamo sono degli accantonamenti dei fondi che sono appostati in bilancio in vista di eventi futuri negativi, diciamo così, cioè di oneri futuri, no? Se io per esempio so di dover l'anno prossimo pagare una certa somma perché sono stato condannato oggi da una sentenza, ma pagherò l'anno prossimo, metto un fondo, questo è un depreciation. Cos'è l'amortization invece?
Sono gli ammortamenti dei beni materiali materiali.
Questo è un discorso forse un pochettino più sofisticato, nel senso che vuol dire la società ha un magazzino. Però questo magazzino non può considerarlo per un valore pieno, ma deve considerare gli ammortamenti. Ammortamenti significa la riduzione nel tempo del valore, in particolare se guardiamo il profilo civilistico, per il deprezzamento e l'obsolescenza anche tecnologica dei beni, no? Allora, in sintesi, mi avete seguito? No, molto bene, l'importante è essere onesti tra di noi. Noi stiamo dicendo che si guarda, per determinare il prezzo, a quello che è l'EBITDA della società e poi si applicheranno dei coefficienti moltiplicativi a seconda del settore, delle prospettive di sviluppo, ma cominciamo a dire questa società è una società che va bene o va male? Beh, va bene o va male dipende se fa utile o non fa utile, perché se facesse perdite non sarebbe difficile dire che va male. Se fa degli utili, dovrebbe porci il problema della entità di questi utili. Però siccome la parola utili, come torno a dire, è ambigua, perché si tratta di vedere come li calcolo gli utili, come li calcolo? Si suole, non è obbligatorio fare così, ma si suole calcolarli appunto prima che siano dedotti dagli utili certe voci, prima che siano dedotte le imposte, Questo mi sembra facile, no? Forse voi non pagate le imposte, perché non pagate le imposte? Sì. Non producete reddito, zero proprio. Nessuno di voi fa un 740, eh? Che bello. Che bello. Comunque, il concetto in sé, che si paghino le imposte, ve l'hanno permesso. Non so, magari... Ecco, quindi l'idea in sé che se uno ha un reddito e paga un'imposta, credo che sia diffusa, no? O dovrebbe pagarla, credo che sia diffusa. Allora, noi stiamo dicendo che la società produce degli utili, questi utili, essendo reddito, è un reddito imponibile, sono soggetti a un'aliquota. E quindi noi stiamo dicendo, prima di applicare le imposte. Perché, intanto chiediamoci, perché si dice prima di applicare le imposte? Non si dice dopo aver applicato le imposte, perché non si dice prima? Perché non si fa dopo le imposte, così c'è un numero più realistico? Perché si farà prima delle imposte e non dopo?
Perché il conteggio delle imposte si conto di tutta una serie di cosiddette imprese fiscali che vanno ad intuire i costi prodotti nel consumo. Perché?
Sì, se posso dirlo in modo un po' più semplice, perché siccome l'importo delle imposte dipende da circostanze specifiche di quella società, magari in quell'anno, perché magari c'è stata una ripresa fiscale, per esempio, come diceva la nostra signora qui vicino, beh, allora io non voglio sapere tanto se ha pagato di tante imposte o poche imposte in quell'anno in cui la compro, voglio sapere qual è la situazione generale finanziaria di redditività della società, no? Perché poi quando la comprerò io è possibile che le imposte che io vado a pagare siano diverse rispetto a quello che pagava nel momento in cui aveva come socio seller nell'anno in cui l'ho comprata. Allora prima, proprio perché il dato è più significativo, se no potrebbe essere un dato meno significativo, si dovrebbe andare a discutere perché ha pagato così tante imposte o così poche imposte magari. Allora se noi lo facciamo prima delle imposte non inquiniamo il dato. Lo stesso discorso vale la impresa per le altre possibili deduzioni, perché se noi cominciamo a dedurre i fondi, per esempio, dobbiamo chiederci perché i fondi sono stati appostati e ancora una volta possiamo avere delle circostanze particolari che non sono necessariamente ripetibili in futuro. Discorso forse un po' meno convincente per quello che riguarda gli ammortamenti, ma comunque diciamo che così si suole fare. Allora c'è questa formula magica che è indicativa delle capacità di produrre utili della target. Dopodiché si applica un moltiplicatore, perché noi stiamo parlando di un anno. Chi compra, compra per tenersela la società nel tempo, e quindi questa società, se produce utili, produrrà utili in capo all'acquirente per un certo numero di anni, quindi è ragionevole applicare un moltiplicatore. Qual è il moltiplicatore giusto? Dipende dal tipo di società, dal tipo di mercato in cui opera, non entriamo in questo settore. Che cosa ci serve il discorso che abbiamo fatto fin qui? Ci serve a dire che nell'acquistare una società ha una rilevanza notevole la redditività della società, la idoneità della società a produrre utili. Ma a questo punto sorge un problema, e cioè fino a ieri la società ha prodotto utili in una certa misura, ma domani li produrrà ancora nella stessa misura? Si può pensare che continui a produrli nella stessa misura, si potrà pensare che ne produca di più o ne produca di meno. Allora qui la posizione del venditore, dell'acquirente, è ancora una volta una posizione che si proietta nel futuro, perché non, di per sé non interessa tanto cosa ha fatto fino ad oggi la società target, ma che cosa farà domani, perché se dovesse incrementare gli utili dopo l'acquisto se ne gioverebbe il compratore e il venditore potrebbe lamentare di aver ottenuto un prezzo troppo basso rispetto a quello che sarebbe stato giusto. Mi seguite? Allora a questo punto sorge un problema. Come facciamo a tenere conto di questa circostanza, che la redditività può cambiare nel tempo? Se noi fissiamo il prezzo e diciamo che il prezzo è quello, beh, vuol dire che qualcuno ci guadagnerà e qualcuno ci perderà. Ci potrà perdere il seller se la redditività cresce, perché avrebbe potuto spuntare un prezzo maggiore, ci potrà perdere il buyer se la redditività scende, perché avrà pagato di più di quello che avrebbe dovuto pagare, sul presupposto che invece non scendesse. Allora, c'è qualche modo per affrontare contrattualmente questo problema? Le parti possono dire, effettivamente è un problema, noi stiamo discutendo di un prezzo, ma in fondo stiamo interrogandoci sul futuro. Perché non troviamo un modo contrattuale per affrontare il problema? E la risposta a questa domanda è che in effetti un modo per affrontare questo problema è stato trovato nella prassi dei contratti di SPE, inserendo nel contratto clausole cosiddette di earn out, spelling E-A-R-N, earn, che vuol dire come earnings, utili, out, out vuol dire out. Cosa sono queste clausole? Sono clausole in cui appunto si tiene conto delle variazioni di redditività della società dopo la il silent purchase agreement e anche dopo il closing, cioè dopo il trasferimento alla partecipazione. Possiamo avere fondamentalmente due ipotesi. La prima, il buyer acquista il 100% della target, paga un prezzo fisso, basso, e poi si prevede che il prezzo si incrementi di un multiplo dell'EBITDA. Si dice, io pago 100, ma il grosso del prezzo lo pagherò domani, io buyer, nel momento in cui divento gestore di questa società, se questa società per un periodo, poniamo, di 3 anni successivo al Silent Purchase Agreement, avrà degli utili che superano una certa soglia. Se ha degli utili che arrivano a una certa soglia non ti pago niente, ma se avrà degli utili che superano una certa soglia, allora io ti pago un incremento del prezzo. E può essere che questo incremento del prezzo sia particolarmente rilevante rispetto al prezzo fisso pagato inizialmente. Questo è un modo di affrontare il problema. Un altro modo di affrontare il problema invece è quello di spaccare in due la vendita di partecipazioni sociali. Tu mi vuoi vendere il 100%, benissimo, io voglio comprare il 100%, ma cosa facciamo? Io comincio a comprarti il 30% e ti pago un prezzo fisso, ma il 70% te lo comprerò fra 3 anni e te lo comprerò fra 3 anni in base alla redditività che nel periodo dei 3 anni si sarà realizzata. Ecco che in questo modo si tiene conto della redditività successiva alla vendita o comunque successiva al momento nel quale passa di mano la gestione. Qualche volta la gestione in realtà non passa completamente di mano, perché noi stiamo ragionando come se il seller uscisse di scena. Il seller, come seller, si potrebbe dire necessariamente esce di scena, no? Il seller era il proprietario delle azioni, le vende, non è più nessuno. Ecco, questa visione del fenomeno non è realistica. Perché non è realistica? Perché molto spesso il seller rimane, almeno in qualche misura, parte della gestione della target anche dopo la vendita. Questo è molto sensato, nel senso che il passaggio delle consegne tra l'imprenditore seller e l'imprenditore buyer non può avvenire in un giorno. La compravendita la possiamo fare entro stasera, ma il passaggio di gestione imprenditoriale è una cosa molto più complessa, molto più difficile. Se il seller prende i soldi e se ne va alle Bahamas, il buyer si può trovare in difficoltà. Allora, in questo contesto, se il seller rimane nella gestione, ecco che ha tutto interesse anche il seller a incrementare i risultati della gestione, anche se le azioni non sono più sue, perché in questo modo coopererà al raggiungimento di un utile maggiore di cui potrà beneficiare attraverso l'incremento del prezzo. Mi seguite? Allora, ecco che noi abbiamo varie possibilità, possiamo trattarle tutte, ma una nozione comune. In parte il prezzo della compravendita viene determinato in un momento successivo in funzione della redditività della target. Questo è quello che ci dicono le clausole cosiddette di earn out. Ma adesso facciamo un momento di pausa, facciamo una pausa e chiediamoci, ma queste clausole sono valide per diritto italiano? Si può prevedere che il prezzo di una compravendita non sia determinato al momento della conclusione del contratto, ma per una parte rilevante sia determinato in un momento successivo? Oppure questo non si può fare, nel senso che non sarebbe valida una previsione contrattuale di questo genere in un contratto di compravendita? Chi mi aiuta? Vedete dei problemi o non ne vedete nessuno? Vedete qualche problema o non ne vedete nessuno? Se non ne vedete nessuno mi dite dov'è il problema e non lo vediamo. Se qualcuno vede un problema dice ma io veramente un problema lo vedo, magari poi lo risolvo, ma lo vedo. Il contratto di compravendita è il contratto mediante il quale una parte vende all'altra un bene o un diritto di fronte a un prezzo, no? Il 1470, se non sbaglio dice qualcosa del genere, no? 1470. La vendita è contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Ma si può stipulare una vendita se il prezzo non è determinato? Si può? Cioè è valida una vendita per la quale il prezzo non è determinato? Qualcuno mi aiuta? Sì?
Sì, però deve essere determinabile.
Sì, però deve essere determinabile. Adesso andiamo più a fondo. Questa risposta è una risposta sorprendente, nel senso che vale solo per la vendita, o è un principio generale del contratto? È un principio generale del contratto. Allora se è un principio generale del contratto, ma spiegavo un coro di risposta, vale il principio generale secondo cui l'oggetto del contratto, caso di specie il prezzo, non è necessario che sia determinato, ma può essere anche determinabile. Purché? 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 Cosa vuol dire determinabile? Purché siano fissati i criteri per determinarli. Quindi occorre che nel contratto queste clausole di earn out siano capaci di dirci quali sono i criteri in base ai quali si determinerà il prezzo. Dunque, diciamo che non abbiamo sotto questo profilo particolari problemi, nel senso che risponde a un principio generale del nostro sistema, quello per cui appunto il prezzo può essere come sempre l'oggetto, non solo determinato ma anche determinabile, purché siano indicati i criteri per la determinazione. E questo mi pare ci possa dire quanto ci serve in relazione alle clausole di earn out. Adesso affrontiamo un problema connesso ma non identico. Il problema connesso è, ma non identico, è quello non di un caso in cui le parti prevedono un meccanismo di determinazione successiva di una parte del prezzo, perché questo è un tema che attiene appunto alla determinatezza o determinabilità del prezzo. Qui il tema che affrontiamo è quello invece del, che abbiamo accennato già alla fine della scorsa lezione, della necessità o opportunità che il prezzo determinato sia aggiornato. Qui non è un problema, ripeto, di determinazione successiva del prezzo, qui è un problema di determinazione del prezzo, ma di aggiustamento del prezzo medesimo. Perché si procede all'aggiustamento del prezzo? Perché, come abbiamo già accennato, soprattutto perché nel momento che intercorre tra l'SPA, Sham Purchase Agreement, e il closing, possono verificarsi circostanze che modificano il valore, diciamo così, in senso lato, della target. Perché, come pure abbiamo detto, il prezzo normalmente viene formulato sulla base di situazioni patrimoniali che non sono aggiornate al momento del closing, ma sono anteriori addirittura al momento del sale purchase agreement. Ad andare molto bene sono aggiornate al momento del sale purchase agreement, normalmente non sono così aggiornate, ma al limite potrebbero essere aggiornate al momento del sale purchase agreement, ma certamente non sono aggiornate al momento del closing. Allora, se il periodo che intercorre, questo interim period, è lungo, come può accadere soprattutto quando si attende che si verifichino delle condizioni, sono 3 mesi, 4 mesi nella vita di una società, sono non poco. Allora cosa si fa? Si prevede la possibilità di aggiustare il prezzo. In che senso? Nel senso che si deve operare un confronto tra il dato patrimoniale, la situazione patrimoniale presa in considerazione per determinare il prezzo e la situazione in cui la società si trova al momento del closing, per vedere se è sceso o è salito. Allora si deve fare che cosa? Si deve fare una situazione finanziaria al momento del closing per confrontarle. A questo punto come si procede? E qui si procede secondo le modalità che il contratto prevede, che possono essere le più varie. Una modalità semplice è quella in cui le parti dicono: bene, tu venditore mi hai sottoposto una situazione finanziaria al momento del sale purchase agreement, adesso affidiamo ad un terzo la elaborazione di un closing date financial statement, di una situazione finanziaria al momento del closing. La facciamo fare a un terzo. Perché la facciamo fare al terzo? Perché se la fai tu la fai in un certo modo, se la faccio io la faccio in un certo modo, evidentemente ciascuno di noi tenderà a elaborare una situazione finanziaria al momento del closing a proprio vantaggio, e purtroppo così sono fatti gli uomini, e di conseguenza se lo fai tu non andrà bene a me, se la faccio io non andrà bene a te, siamo al punto di prima. Questa è la soluzione più semplice, che il closing date financial statement sia elaborato da un terzo. Per la verità non è normalmente che accada così, normalmente accade che sia il venditore, ancora il venditore che conosce la target, il venditore che gestisce la target fino al momento del closing, a fare anche un closing date financial statement, che lo sottopone al buyer e il buyer lo verifica. Lo verifica per vedere se può ritenerlo attendibile oppure no. Se lo ritiene attendibile non c'è problema, benissimo. Se non lo ritiene attendibile invece deve sollevare delle eccezioni e dire: no, non mi va bene il financial, closing date financial statement presenta questi aspetti che non posso condividere, e inizia un procedimento, diciamo, contenzioso. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, se non dire che questo tema del price adjustment è un tema delicato, che fa sorgere molto spesso dei contenziosi. Perché anche se le parti prevedono una procedura ben articolata per riuscire ad arrivare a un financial statement del closing che sia vincolante per le parti, non sempre le cose funzionano. Voglio dire, può essere per esempio che le parti prevedano questo meccanismo. Io venditore faccio questo statement, te lo sottopongo, tu hai un certo periodo di tempo per dire che l'accetti e lo contesti. Se lo contesti, nominiamo un esperto, nominiamo di comune accordo un terzo, per esempio una società di revisione. Affidiamo alla società di revisione l'incarico di verificare questo statement e di farne uno che sottopone a noi, il quale noi sin d'ora consideriamo vincolante. Si potrebbe dire, perfetto, il problema è risolto, no? Il venditore prepara il suo statement, il compratore lo guarda, se gli va bene ok, se non gli va bene dice non mi va bene, se non ti va bene allora dobbiamo ridiscuterlo, facciamo discutere da una società di revisione che abbiamo già indicato, già indicato nel contratto, quindi non c'è un problema di nominarlo, lo nominiamo di comune accordo e gli diamo l'incarico e questa lavora, verifica lo statement preparato dal venditore e dice è giusto, è sbagliato in più, è sbagliato in meno di. Così abbiamo un termine di confronto rispetto alla situazione patrimoniale sulla cui base è stato determinato il prezzo e determiniamo se ci sia da pagare un incremento di prezzo, addirittura da dedurre una parte del prezzo pagato. Ecco, purtroppo le cose a questo mondo non vanno sempre bene. Può accadere, per esempio, che al momento buono non si concordi nel dare l'incarico alla società di revisione che si era previsto venisse incaricata di comune accordo. Se è così, il meccanismo si blocca, perché se una delle due parti si sottrae all'obbligazione assunta nel contratto, il meccanismo non funziona. Si dirà, sì ma è inadempiente, risposta, sì è inadempiente, ma intanto il meccanismo non funziona. E supponendo che l'idea di fondo sia che ci sia da vedersi restituita una parte di prezzo, ecco che il buyer comincia a diventare nervoso, perché c'è una bella clausola che sembrava funzionare benissimo, ma il seller consapevole che se il terzo indipendente dovesse fare uno statement o verificare lo statement e rifarlo, giungerebbe alla conclusione che c'è da restituire una parte del prezzo, recalcitra si mette di traverso. Lo consideriamo male? Forse sì. Lo consideriamo inadempiente? Probabilmente sì, ma tutte queste sono frasi che consolano poco il buyer che non riesce a ottenere una restituzione del prezzo. Intanto, facciamo una pausa, una parentesi non irrilevante. Come potrebbe garantirsi il buyer sul fatto che ove venga determinato che ha diritto a una riduzione del prezzo, questa parte di prezzo gli venga effettivamente restituita? È chiara la domanda? Ipotesi. C'è un meccanismo che può portare alla riduzione del prezzo. Supponiamo che il meccanismo funzioni, che si dica tu buyer hai pagato 1000, in realtà il prezzo va ridotto da 1000 a 900. Hai un credito di 100 nei confronti del seller. Ok? Come fa a farsi pagare il buyer?
Magari determinando prima uno spettro di eventuale risarcimento e ottenere le garanzie su quello spettro.
Supponiamo che sia così, cioè che si sia fatto dare le garanzie, ma qui il problema è c'è un meccanismo volto a determinare qual è il prezzo finale, diciamo così, no? meccanismo che porta a una riduzione del prezzo. Quindi il fatto che il venditore garantisca al compratore che gli darà quella di, gli restituirà quella parte di prezzo che dovesse risultare a lui dovuta a seguito della, di questa procedura, non aggiunge nulla, perché è già obbligato, no? Non è che deve garantire che farà ciò che deve fare. Noi stiamo dicendo che c'è una parte di prezzo che è stata pagata senza fondamento, perché è stata pagata in più di quello che è il prezzo finale come determinato. Allora a questo punto come farà a farsi pagare il buyer? Come fa? Cosa fa? Un creditore che ha una somma di denaro che deve ricevere, come fa a farsela pagare? Mi manda un killer?
No.
Agisce in giudizio, si direbbe, no? Agisce in giudizio come qualunque creditore che voglia farsi pagare e che non ritenga di seguire quella strada che scherzosamente io avevo posto in alternativa. Però questo tipo di risposta vi sembra una risposta che mette di buon umore il buyer? Certamente no. Perché no? Perché ci sono i tempi del giudizio. Anche ammesso, come normalmente avviene, che vi sia una clausola compromissoria, che quindi si chieda a un collegio arbitrale di condannare il seller inadempiente a pagare, o meglio a restituire quella parte di prezzo, i tempi ci sono i costi, ci sono i tempi. Dunque, la soluzione, agirò in giudizio o promuoverò un arbitrato, non può essere la risposta giusta. Quale sarà allora la risposta giusta? Come fa il buyer a farsi pagare? Qualcuno intuisce una qualche possibile soluzione? Noi stiamo parlando, faccio una parentesi non irrilevante, noi stiamo parlando di una prassi contrattuale. Quindi noi stiamo parlando di qualche cosa che avviene perché anni fa qualche avvocato ci ha pensato e ha trovato la soluzione, no? Quindi noi stiamo dicendo delle cose che qualcuno ha inventato. Nulla di strano che invece anche voi inventate qualche cosa, no? Allora, provate un momento a pensare che cosa potreste suggerire voi legali del buyer per riuscire a farvi pagare senza fare una causa, prego. Supponiamo che si inserisca una clausola penale. Per ottenere il pagamento di una clausola penale, come si fa? Della penale recata da una clausola penale, come si fa? Si agisce in giudizio. Sempre lì siamo. Allora, coraggio, aiutatemi un attimo. Ci si fa dare una garanzia, reale o non reale anche, no? Quindi, per esempio, che cosa? Si costituisce un pegno su qualche cosa, sulle residue azioni che rimangono in proprietà del seller. Vi sembra una strada facilmente percorribile questa? Sì, prima questa è un'altra risposta che ci può essere utile. Proviamo a seguire la strada della garanzia, no? Proprio per eliminare i passaggi. Noi avremmo una garanzia, ma per quale importo?
Per un ventaglio di possibilità che si determina, se vogliamo che il prezzo può variare da più o meno 100.
Lei fa un pegno per una cifra che è da più o meno 100?
No, fa un pegno da 100.
Il massimo.
Il massimo.
E il seller è contento di vedersi.
No, immagino.
No, appunto, no, sto dicendo questo, no? Noi abbiamo un'ipotesi di costituire una garanzia senza sapere l'importo garantito. Ora, certo, io posso metterci il massimo possibile, però evidentemente a questo punto il seller non sarà molto contento perché vedrà aggravato il suo patrimonio per un debito ipotetico nell'anno e incerto nel quanto, nel quantum. Insomma, è da pensare che i legali del seller, per quanto non siano particolarmente aggressivi, le rispondono, insomma, non esageriamo, no? Invece è emersa una ipotesi che merita di essere più commentata, cioè l'idea che una parte del prezzo, ricordiamo che il prezzo era stato convenuto per 1000, salvo prevedere una clausola di riduzione possibile del prezzo, di adjustment del prezzo, ma di riduzione. Parliamo di una riduzione adesso. Una parte del prezzo non viene versata dal compratore al seller. E a questo punto dove rimane questa parte di prezzo? Supponendo che corrisponda 700 e 300 no, questi 300 chi li tiene? No, la fideiussione è una garanzia per il debito, noi stiamo dicendo che c'è una somma di denaro, 300, che non viene, che è una componente del prezzo, ma che non viene versata al seller. Se non viene versata al seller, chi la tiene? Chi la tiene? Non ho capito. La tiene il buyer, vi va come soluzione che la tenga il buyer? Beh, al buyer sì che gli va, no? Al buyer gli va benissimo, però non va bene al seller. Perché non va bene al seller? Perché per l'ipotesi che questa somma che trattenga sia la somma massima pensabile per una riduzione, nel momento in cui poi in realtà la riduzione sia zero o sia poco, troverà il seller a dover agire in giudizio per farsi pagare questa somma, no? Quindi siamo al punto di partenza rovesciato. Allora noi dobbiamo pensare a un terzo, dobbiamo pensare che questa somma di denaro, che è una componente del prezzo, sia consegnata nelle mani di un terzo. E poi commenteremo cosa può fare il terzo. Questa lunga storia che abbiamo raccontato ha un nome. Si dice che la somma è messa in escrow. I-S-C-R-O-W, escrow, E-S-C-R-O-W, in escrow, che possiamo, per capirci subito, parlare in deposito fiduciario. Cioè viene messa nelle mani di un terzo che riceve l'incarico da entrambe le parti di tenere questa somma e di corrispondere quanto sarà, risulterà dovuto al buyer, e per il resto di corrispondere quanto non sarà dovuto al buyer al seller. Questo è un modo ragionevolmente economico, perché non si spende se non quanto si deve pagare al fiduciario che ci fa questo servizio, e che ha il vantaggio di non impegnare i beni del seller in garanzie reali o personali e di non creare problemi di questo genere. Naturalmente, come in tutte le cose, qualche problema c'è sempre, perché va affrontato il problema del come si dà indicazione all'escrow agent, cioè al soggetto che svolge questa attività di fiduciario, di pagare. Chi glielo dice? Devi pagare 100 al buyer e ridare 200 di prezzo al seller? Se noi rispondiamo, glielo dice il buyer, è possibile che il buyer calchi un po' la mano. Se noi diciamo, glielo dice il seller, è lo stesso. Allora qui occorre che le somme lasciate in deposito fiduciario siano liberate qualora si verifichi un evento terzo, cioè l'evento che è nella disponibilità di un terzo. Questo evento che è nella disponibilità di un terzo, cosa può essere? Beh, noi possiamo pensare a una soluzione abbastanza semplice, nel momento in cui il terzo, il dipendente, determina qual è l'adjustment of price, o meglio per la precisione, stende questo statement al closing, la differenza tra lo statement al closing, che è la situazione patrimoniale sulla cui base è stata determinata il prezzo, darà un numero che consente di dire, ecco, che l'escrow agent deve questa somma al buyer e questa somma al seller. Mi seguite fin qua? Bene, a questo punto può capitare, appunto, stavamo dicendo, che questa procedura invece si inceppi. Questa procedura si inceppi perché la parte che capisce, o sa addirittura sin dall'inizio, o capisce che questa procedura porterebbe a un suo dare e non a un suo ricevere, si mette di traverso, per esempio non procedendo all'incarico al terzo indipendente. Adesso viene la domanda un po' meno facile rispetto a quelle che ho fatto fino adesso. Supponiamo che succeda così. Supponiamo appunto che capiti questo. Voi siete il consulente del buyer e il seller non procede, come pure si è impegnato a fare, a nominare il terzo. Cosa fate? Cosa pensate che si possa fare?
Pensare a un assalto è che una parte nomina il terzo in fondo a suo tempo, in fondo a proprio accordo, l'altra parte ha tutto il potere di nominarlo per lei. Quindi ogni parte ha l'interesse a partecipare al procedimento di nomina.
Sì, questa è un'ipotesi, lei dice, si potrebbe pensare a una clausola in cui si dice se tu non cooperi la nomina del terzo, lo nomino io. Questa è una clausola in astratto possibile, ma che difficilmente l'altra parte accetterebbe, perché...
Bene, è reciproca.
Sì, è vero che è reciproca, no, questo è vero, però è un modo di risolvere il problema, non mi consta che sia risolto così, però. Apprezzo lo spunto, ma diciamo che non c'è una clausola di questo genere nel contratto, per semplicità, supponiamo che non ci sia. Che cosa si può fare? Cosa può fare il buyer?
Potrebbe essere inserito nel contratto una clausola per la quale si dispone che nel caso in cui non venga nominato il terzo, si può avere partecipazione, l'altra potrebbe la somma depositaria.
Sì, però ancora una volta questo vuol dire prevedere una clausola, diciamo, di tipo penale, che però incentiva forse a nominare questo terzo, però che va un po' oltre questa situazione, no? Comunque sia, per un momento non seguiamo la strada del troviamo una clausola contrattuale che possa superare questo momento di blocco. Non c'è una clausola contrattuale. Cosa si può fare?
Ci si può
rivolgere al giudice per chiedergli che cosa? Ecco, la nostra amica qua dice ci si può rivolgere al giudice perché nomini il giudice un terzo indipendente. Questa risposta vi sembra corretta? Vi sembra una risposta corretta o vi sembra una sciocchezza? Se vi sembra una sciocchezza, diteglielo che non si offende. Vi sembra una risposta corretta o no? L'idea non è male, no? Nel senso che se io voglio un risultato, cioè che vi sia un terzo indipendente, il contratto non mi consente in ipotesi di nominarlo io né di reagire in altra maniera, d'altronde non voglio restare lì, aspettare i comodi del seller che si è capito che non vuol nominarlo, no? E allora? Ecco, lei non è d'accordo, cioè mi fa di capire che lei non ritiene che non si possa chiedere al giudice di nominare il terzo indipendente. Allora, se lei ritiene che non si possa, dobbiamo tornare alla prima risposta e dire perché non cerca di convincere la nostra amica in prima fila che invece si può. c'è una norma che secondo lei consente di convincere a dire, ma no, perché non si può, c'è scritto che si può. Ecco, sta invocando la sua amica il 1349. Possiamo prenderlo? Il 1349 si occupa della determinazione dell'oggetto e si dice: se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo, il terzo deve procedere con il comportamento. Se manca la determinazione del terzo, la determinazione è fatta dal giudice. Se capisco bene, l'idea della nostra amica di fin qui è di dire: qui siamo in presenza di una determinazione del terzo che manca perché non è stato nominato, il contratto prevedeva che vi fosse un terzo a determinare il prezzo, quella parte di prezzo che doveva essere, avrebbe dovuto essere restituita, la determinazione del terzo manca, allora la determinazione è fatta dal giudice. Qui però la norma non dice che il giudice nomina, no? Qui dice che la fa lui. Quindi lei chiederebbe la nomina di un terzo o chiederebbe che la determinazione la faccia il giudice? Perché sono due risposte diverse, no? Se noi leggiamo il 1349, seguite, non è un discorso difficile, se noi leggiamo il 1349 non sembra che la risposta che è stata data trovi fondamento, no? Perché qui si dice c'è un meccanismo di determinazione dell'oggetto fatto da un terzo. Se non la fa, la fa il giudice. Allora noi dovremmo dire che il buyer chiede al collegio arbitrale, essendoci una clausola compromissoria, determina tu se ho diritto o no a una riduzione del prezzo, no? Siete d'accordo? Invece la risposta intuitiva della nostra amica era: facciamolo nominare dal giudice questo terzo. Lei cosa ci vuole dire?
No, io non ho capito, in questo caso infatti chiedono al giudice di nominare un terzo per redigere la closing date financial statement, oppure il terzo a cui affidare la somma in escrow.
Allora, noi stiamo parlando di questi ipotesi. La somma è già stata data in escrow. Si tratta però di determinare il financial statement al closing. Chi lo deve fare il financial statement al closing? Lo deve fare l'esperto indipendente. Non si riesce a nominare l'esperto indipendente secondo la procedura contrattuale. Cosa facciamo? Risposta, una risposta. Siccome il seller non coopera con me per nominarlo, io mi rivolgo all'autorità giudiziaria e chiedo che nomini il terzo indipendente. L'autorità giudiziaria nomina il terzo indipendente prepara il financial statement al closing e finalmente io, buyer, potrò dire dal financial statement al closing risulta che io ho un diritto alla riduzione del prezzo. Sulla base di questo financial statement al closing, l'escrow agent mi paga, ok? Ok. Però dobbiamo trovare una norma che ci dica che si può andare a far nominare dell'autorità giudiziaria il terzo che non è stato nominato in base alle clausole contrattuali, giusto? Il 1349 è una buona norma per dare fondamento a questa strada? Risposta no, perché il 1349 ci dice che semmai lo si fa determinare dal giudice. Allora sì. È già, nel senso che non è il 1349 che ci serve, ma c'è una norma in tema di vendita che era la norma giusta da richiamare. Prendiamo il 1473. Il 1473, che ovviamente è una norma speciale rispetto a quella generale sul contratto, che è quella del 1349, che cosa ci dice? Ci dice le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo eletto nel contratto da eleggere posteriormente. Questo è il nostro caso, un terzo da eleggere posteriormente che deve determinare il prezzo. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina e per la sua sostituzione, ecco qua, se le parti non si accordano per la sua nomina, la nomina, su richiesta di una delle parti, nel nostro caso il buyer, la nomina è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Quindi abbiamo qui una norma saltante che ci dice, ecco che quel terzo indipendente che il contratto voleva venisse nominato di comune accordo alle parti, se questo non risulta possibile lo si fa nominare su iniziativa di una delle parti dal presidente del tribunale. Lei è convinta di sì a questo punto, no? Quindi sia pure con un qualche sforzo di identificazione della norma fondante la risposta, diciamo che la risposta è lo nomina il presidente del tribunale. A questo punto il resto diventa facile, no? Il resto diventa facile nel senso che il terzo designato dal presidente del tribunale svolgerà l'attività che era deputata al terzo indipendente e preparerà il financial statement al closing sulla base del risultato del financial statement. L'escrow agent pagherà chi dovrà pagare la somma che risulterà dovuta in funzione di questo financial statement. Ecco dunque che anche se la previsione contrattuale non dovesse riuscire ad essere attuata secondo quanto le parti avevano previsto, è tuttavia possibile, secondo il nostro diritto, giungere al risultato voluto, che è quello appunto di identificare un terzo che svolga quell'attività che il contratto prevedeva come possibile. Adesso poniamoci una domanda. Supponiamo, per essere concreti, che questa vicenda abbia fatto sprecare, diciamo così, un certo periodo di tempo. Supponiamo che sia passato un anno tra il momento in cui è stato stipulato il Sharing Purchase Agreement, supponiamo un anno dal momento in cui è stato stipulato il closing, ci è voluto un anno per avere finalmente questo benedetto financial statement al closing. Le parti pensavano di farlo in un mese, invece ci è voluto un anno. Domanda: supponiamo che l'adjustment of price, cioè la reduction of price più precisamente, supponiamo che la somma dovuta a titolo di riduzione del prezzo al compratore sia 300, pagato 1000, deve essergli restituito 300 di quei 1000 mediante il pagamento dell'escrow agent, ma sempre la stessa storia è. Questi 300 vengono pagati dall'escrow agent al buyer dopo un anno dal closing. Domanda: può il buyer pretendere gli interessi su questa domanda, scusate, su questa somma? Il contratto non dice nulla, perché non pensava che dovesse decorrere tanto tempo, no? Quindi non si è posto il problema. I legali che hanno predisposto il contratto, insomma, non andavano a pensare a una situazione così patologica che per fare uno statement of closing ci volesse un anno. Non hanno detto nulla. Ovviamente se avessero previsto una clausola di interessi convenzionali sul pagamento della somma, il problema sarebbe risolto. Non l'hanno fatto. Secondo voi c'è diritto agli interessi per il buyer o no? Qui naturalmente noi non dobbiamo rispondere in base al contratto che non dice niente, ma dobbiamo rispondere sulla base del diritto applicabile, cioè del diritto italiano. Quindi la mia domanda è ovviamente una domanda di diritto italiano. E come rispondiamo? Proviamo a argomentare, come sempre. Cosa possiamo dire a favore della ricorrenza di interessi su questa somma? Il Bayer cosa potrebbe dire? Ho capito che mi hai dato quei 300 che mi dovevi dare, ma me ne hai dati 300, me ne hai dato un anno dopo rispetto a quanto avrebbe dovuto essere secondo il contratto. Mi paghi anche gli interessi. Che argomentazione può svolgere per fondare questo pagamento di interessi, visto che il contratto non dice niente? Prego.
Tu dici un financial statement del closing, è il momento in cui, cioè dopo un anno il closing, il closing è stato il mese dopo, poi l'anno dopo.
Facciamo l'esempio come vogliamo. Diciamo che, per semplicità, diciamo che il Shell Purchase Agreement è stato il 1 di ottobre, il closing è stato il 31 dicembre, l'adjustment of price, nel senso di possibilità di avere un financial statement al closing, è stato il 31 dicembre dell'anno dopo, quindi un anno dopo rispetto al closing. Può chiedere un'annualità di interessi? Sì. Prego.
L'articolo 2499 dice che qualora fare venduta al compratore prodotto a frutti decorre di interesse sul prezzo.
Proviamo a ragionare insieme cosa vuol dire questa norma. Qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo anche se questo non è ancora esigibile. Che cosa vuol dire questo? Questa norma è a favore di chi? È a favore del venditore, no? Mentre noi ci stiamo ponendo il problema se il compratore ha diritto agli interessi sul prezzo che ha pagato in eccesso, no? Quindi questa norma non mi sembra che ci aiuti. 1499 non mi sembra che ci aiuti.
La somma che è sul contatore
300.
È il momento da giocarsi, il momento da fare il commissario di questa forma da quando c'è stata la determinazione che non
c'è. E questa è la domanda, cioè. Non sono sicuro di aver capito il suo pensiero. Provi a formularlo in modo assertivo, poi diciamo se ha ragione o torto. Lei cosa, la domanda è se il compratore abbia diritto agli interessi per un anno a far d'asta dal closing o invece no. Deve, al più ovviamente avrà diritto agli interessi dal momento della redazione del financial statement al closing se per qualche ragione l'escrow agent non lo paga, ma l'escrow agent paga subito, quindi l'escrow agent non, l'ipotesi che ci siano degli interessi che decorrono dopo il financial statement of closing fatto dal terzo nominato presidente tribunale è un'ipotesi che non ci interessa, perché, perché l'escrow agent paga, no? L'ipotesi è che l'escrow agent paga il 1 gennaio dell'anno dopo, quando secondo la previsione contrattuale questo incasso avrebbe dovuto avvenire subito dopo il closing. È chiaro? Ok. Allora diciamo che ritorniamo alla domanda. Si devono pagare gli interessi da parte del seller su questi 300 oppure no? Ha diritto il buyer agli interessi?
Non dipende comunque da colpa del seller.
Provate a essere assertivi, non siate così problematici, se no nessuno riesce a capire la risposta. Lei provi a dire sì perché, oppure no perché. Sì perché vuol dire?
Se,
allora, no perché. Perché no? No perché, dice la nostra amica in prima fila, se ci è voluto un anno per giungere alla redazione del financial statement of close, non è colpa del seller. Nel nostro caso sembrava che fosse in realtà responsabilità del seller, no? Perché noi abbiamo detto che si è messo di traverso, no? Allora, un'ipotesi potrebbe essere quella che, considerato che il ritardo è imputabile al seller, siano dovuti gli interessi. Una risposta potrebbe essere. Vediamo altre risposte se ci sono. Sì.
Io direi di no, perché il credito non era né liquido né esigibile, è diventato liquido ed esigibile nel momento in cui c'è stato il documento redatto dal terzo indipendente.
No, perché il credito non era liquido ed esigibile, quindi lei che norma ci invoca nel rispondere?
Il 1982.
Sì. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo li stabiliscono diversamente, dice il nostro amico qua. Attenzione che qui siamo in presenza di un credito non liquido e non esigibile, e che non sia liquido ed esigibile credo che sia accettabile, no? Perché è stato determinato soltanto quando finalmente si è avuto questo financial statement al closing. Allora non si devono gli interessi? Qualcuno vuol provare a dire che sono dovuti? Guardate che possono essere somme importanti, visto e considerato che voi mi dite che non fate dichiarazione dei redditi, credo che se qualcuno di voi se lo incassasse dovrebbe cominciare a fare la dichiarazione dei redditi. Prego.
In questo caso la mancanza della necessità dipende da un
problema. Ok, però torniamo al discorso fatto prima, cioè se noi ragioniamo nell'ottica del io ritardo dovuto a una circostanza imputabile al seller, allora noi dobbiamo ragionare in termini di risarcimento del danno, no, da inadempimento, che possiamo determinare mediante il meccanismo degli interessi. Quindi è sempre la stessa logica, no? Ma io volevo vedere se c'era una logica diversa rispetto a quella del risarcimento del danno, che in qualche modo è facile, no? Che possa eventualmente valere anche per l'ipotesi in cui non si possa dire che si è messo di traverso, ma che ci sia voluto un anno di tempo, cambiando un attimo le nostre ipotesi, no? Ci è voluto un anno di tempo, non per colpa del seller, ma per circostanze che non sono imputabili a nessuna delle parti. La più varia, perché la società di revisione che avevano indicato in contratto si è sciolta, è andata in liquidazione, è stato necessario cercare qualcun altro, non si è trovato nessun altro, solo alla fine è stato nominato il presidente, è passato un anno, ok? Non è colpa di nessuno se è passato un anno. È dovuto l'interesse o no? Qui bisogna che troviamo insieme la norma di riferimento. Provo a dirlo in modo talmente facile che c'è già la risposta nel modo in cui formulo la domanda, vediamo se riesco. Il buyer ha pagato 700 e ha pagato 300, sia pure questi 300 mettendoli in escrow. Dunque sono usciti 1000 dalle tasche del buyer. Giusto fin qui? Indiscutibile. Molto bene. Di questi 1000, 700 erano dovuti al seller, 300 sono risultati non dovuti, giusto? Ci siamo fin qui? Tutti d'accordo? Adesso chi fa il passettino per dire quale norma si applica? Se un soggetto paga ad un altro una somma non dovuta, come si chiama questo animale? Questo non si registra, è un'ipotesi di pagamento di indebito, giusto? Ottimo. E allora esiste una norma in tema di pagamento di indebito che si pone il problema dell'interesse? Andiamo a prenderla. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò ciò che ha pagato, cioè di essersi restituito ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto agli interessi, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda. La domanda si intende come domanda giudiziale di ripetizione della somma, che non è il caso che abbiamo coltivato. Allora, rispondiamo al nostro quesito. Il buyer ha diritto agli interessi? Risposta: ha diritto agli interessi se il seller era in mala fede. Cosa vuol dire che il seller era in mala fede? Che sapeva che cosa? Che sapeva che una parte del prezzo pattuito non era in realtà dovuto, perché il financial statement al momento del sharing purchase agreement era un financial statement scorretto, no? Il venditore predispone un financial statement al momento della SPA e gonfia, quindi in malafede rappresenta una situazione della target migliore di quanto oggettivamente non sia. Poi questo gonfiamento viene svelato mediante la redazione da parte del terzo del financial statement al closing, giusto? Ma allora i 300 che sono stati pagati dal buyer al seller devono essere incrementati degli interessi, perché il seller sapeva che quei 300 erano non dovuti. In conclusione, gli interessi saranno dovuti o perché il seller si è reso inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e quindi a titolo di danno, ma anche, senza che questo sia necessariamente provato o dimostrato sussistente, per l'ipotesi che si possa provare, cosa più facile se vogliamo, no? Cosa più facile, che il seller sapeva di aver determinato un prezzo superiore a quello dovuto. Dunque, l'adjustment of price, e questo è un punto molto importante per quello che diremo, l'adjustment of price per diritto italiano si iscrive nell'istituto del pagamento dell'indebito, nell'ipotesi naturalmente che sia una restituzione da parte del prezzo. A che titolo il buyer ha diritto alla restituzione da parte del prezzo? Ha diritto alla restituzione da parte del prezzo perché quel pagamento è stato un pagamento in debito. Questo punto è molto importante per tenere distinta questa ipotesi dall'ipotesi che vedremo dell'indemnity da garanzia, dove il discorso non sarà in termini di ripetizione di indebito, mentre qui per diritto italiano è una ripetizione di indebito, con la conseguenza, per esempio, tutt'altro che irrilevante, di una probabile possibilità, quantomeno di una possibilità, di ottenere gli interessi sulla somma che si dovrà ricevere per l'ipotesi che si riceve in ritardo.